Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici di Radio Popolare. Sono le 6 del mattino di venerdì 15 di settembre, ben alzati e ben alzate. Qui con voi, come sempre, per questi prossimi mesi, fino alle 7 del mattino, Giulia Strippoli, a farvi compagnia con Non vedo l'ora. Il programma appuntamento che per tutte queste mattine vi farà compagnia svegliandovi con estrema calma, con tanta musica, con uno sguardo anche alle notizie in compagnia dei colleghi e delle colleghe della redazione di Radio Popolare. E poi, una volta che abbiamo preso anche conoscenza, ci ricordiamo ciò per cui non vediamo l'ora di stare insieme tutte le mattine. Prima ancora però ovviamente di capire un po' anche che giorno è, io mi immagino che voi stiate ancora un po' nel torpore del sonno e allora partiamo subito con un brano e poi di nuovo qui. Side of the World, Katie Tunstall, un brano del lontanissimo ormai 2004, che ci sveglia questa mattina. Sono le 6:05. Buongiorno ancora ascoltatori, buongiorno ancora ascoltatrici, buongiorno a chi si è appena sintonizzato, a chi magari ancora deve andare a dormire. Come sempre io vorrei includere un po' tutti e tutte in queste nostre mattinate collettive, e quindi anche vi invito a scrivere magari un messaggio, a condividere che cosa state facendo a quest'ora del mattino al 3316214013, o anche un sms o email a diretta@popolarenetwork.it. Come vi dicevo già, e come iniziate magari a già sapere da voi, dopo questa prima settimana di Non Vedo L'Ora, qui ci si sveglia con estrema calma, e diciamo che appunto con la musica e un paio di caffè anche capiamo un po' quanto effettivamente non ci siamo ancora svegliati in un mondo migliore, perché a giudicare da quello che leggiamo sui giornali, dalle notizie, insomma dall'attualità, purtroppo diventeremo un mondo migliore anche oggi, diventeremo un mondo migliore domani. Sono però convinta che per ogni volta, per ogni giorno, è necessario anche ispirarsi a qualcuno che in qualche modo ne è arrivato prima di noi, ne sapeva più di noi. E allora io quest'oggi vorrei partire con un brano che tra l'altro nasceva proprio oggi nel 2006. Tra l'altro il brano è di Ivano Fossati, un grande amico della radio, ed è Ho sognato una strada.
Ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di là da un muro alto corre l'orizzonte. Mi ci vorrebbe una scala, mi ci vorrebbe una luce, mi ci vorrebbe il coraggio di dare una voce. Voglio salvarmi, voglio salvarmi anch'io. Che ho sognato il perdono e un soldato di 20 anni che sparava un uomo che aspettava in piedi. Noi si chiedeva la pace e si riceveva la guerra, lacrime per il petrolio sopra tutta la terra. Voglio salvarmi da tutto questo, salvarmi anch'io. Basterebbe una parola. Basterebbe una parola in bocca all'angelo di Dio. Sei grandi ottusi della terra, ci trascinano a fondo. Sarà che giorno dopo giorno avrò sognato troppo a lungo. Ah, se passasse questo buio, come si ammaina una bandiera, come si ammaina l'orgoglio alla stessa maniera. Potrei salvarmi, potrei salvarmi anch'io. Basterebbe una parola, e basterebbe una parola in bocca all'angelo di Dio. Salvarmi, voglio salvarmi, voglio salvarmi, voglio salvarmi. Ho comprato una strada alla foresta, prego per questi alberi e prego per la mia testa. Mi sono fatto una strada e ho costruito un ponte, e vi dico che aspetto l'angelo dall'orizzonte. Io sì.
Però sicuramente questo è un brano che verrà molto apprezzato dalla presidente Meloni, visto che è proprio di ieri la notizia per la quale in visita dal suo grandissimo amico Orban sostiene che bisogna agire in difesa di Dio. E al che anche io leggo adesso sulla stampa a pagina 9 che Papa Francesco riceve anche Matteo Garrone e il cast del suo ultimo film Io Capitano, ovvero il film che è stato premiato con il Leone d'Argento alla regia all'ottantesima, quest'ultima mostra internazionale del film di Venezia, e che racconta tra l'altro l'odissea che i migranti purtroppo devono affrontare con la speranza, ecco, appunto, di raggiungere l'Europa. E quindi ecco, questo è sicuramente un gesto che Papa Francesco probabilmente fa anche politicamente, non lo so, ma sicuramente il Dio del quale parla probabilmente, dal mio punto di vista, Giorgia Meloni, non è certo quello che permette alle persone di morire in mare. Al che io, così pensando, mi sono detta, ma probabilmente allora c'è una soluzione, magari è ripartire dal catechismo, potrebbe essere? Che ne dite? Then you started your rings. The air was fragrant and thick with our silence. I held my breath as something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can.
Good.
Carlo Parks in questa ultima mattinata di questa prima settimana insieme. Siamo già arrivati un po' alla conclusione di un primo traguardo, una prima settimana, tra l'altro prima settimana e quindi primo step fatto anche e soprattutto per affrontare un po' questo shock della sveglia alle 4 del mattino. Ma andiamo avanti appunto con ciò che anche oggi ci dimostra che probabilmente ci sveglieremo domani in un mondo migliore. Vi parlavo un po' di quello che potrebbe essere ovviamente in una battuta flash una soluzione per far capire quale possa essere magari quel Dio del quale la Giorgia Meloni parla quando dice che bisogna difendere. Non è certo quello che fa morire appunto le persone in mare, e mi è venuto anche in mente che effettivamente anche in questa occasione, ripartendo da un eventuale catechismo del nostro presidente, sempre di formazione si parla, di educazione, di cura se vogliamo, perché appunto in qualche modo educare, dedicare del tempo ad approfondire qualcosa, dal mio punto di vista sempre una forma di cura si tratta. E allora io oggi volevo anche raccontarvi di un ulteriore punto di vista che in qualche modo mi ha fatto veramente inorridire, del quale leggevo a proposito sull'Espresso, che vi do anche questa news per chi magari non ne fosse già a conoscenza. L'Espresso non lo troverete più in edicola la domenica, bensì il venerdì, quindi quest'oggi tra l'altro in autonomia, quindi non più collegato a Repubblica. Fatta salva questa parentesi, leggevo appunto di questa tendenza alla formazione, all'educazione come un investimento di marketing, e appunto purtroppo il dio sovrano del marketing, del consumismo, che in qualche modo si appropria di tutto. E nell'articolo si riportano appunto i dati pubblicati da ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, a proposito della nuova modalità di fare le cosiddette fiere dell'orientamento, ovvero quelle grandissime situazioni all'interno delle quali ci sono migliaia di stand espositivi e si cerca di orientare appunto i soggetti interessati, che teoricamente dovrebbero essere i futuri studenti, a quella che possa essere l'università migliore. Quali sono i risultati? Ma semplicissimo, che la percentuale di diplomati che si immatricola all'università è ferma negli ultimi 10 anni al 59% e con tasso di abbandono nei primi 2 anni al 14,5%. Quindi direi che forse questa modalità non funziona tantissimo. Qual è la cosa che un po' di più purtroppo ci fa inorridire? È che suonano moltissimo, ovviamente suona come un ossimoro, fiera dell'orientamento. Io non riesco nemmeno a dirlo, fiera dell'orientamento, ma in realtà suonano molto bene i soldi che in qualche modo dietro portano a chi questi convegni, chiamiamoli così, convegni dell'orientamento, li organizza, perché sono stati destinati 250 milioni del PNRR ma sono appunto soldi che vengono spesi per fare marketing e non per orientare davvero i giovani a trovare la propria strada. E trovate l'articolo completo e intero tra le pagine dell'Espresso, che vi invito a leggere magari senza dover poi correre da qualche parte per i conati, ma ce la possiamo fare, forza!
Think it's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover, 'cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think 'cause you are so very. It's the color of passion. want to be your lover. I wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon.
Non so voi, ma a me questo brano degli Aerosmith mi fa impazzire e quindi io mi trovavo qui nello studio a ballare. Chissà che cosa avrà pensato di me Roberto Maggioni, che nel frattempo mi ha raggiunto e che mi vedeva forse così.
È che hai un buon risveglio, a differenza di me che ero qua immobile come un palombaro.
vabbè, ma è questo l'entusiasmo che ti dà in qualche modo, no? L'attualità che ti dice, ma sì, ma nonostante tutto, anche oggi è un giorno di mamma e ci ripenseremo domani. Andiamo invece con
l'adrenalina della mattina.
visto, sì, il mattino proprio l'oro in bocca. Senti Roberto, allora partiamo con i titoli dei giornali locali.
Sì, allora diciamo prima una cosa, che oggi appunto nella notte ci sono state delle forti piogge, allora in diverse zone della Lombardia ci sono un po' di criticità, sottopassi allagati. Ti cito soltanto, qui a Milano è esondato per alcuni minuti il fiume Seveso in via Valfurva. È un grande classico di quando piove tanto a Milano, l'esondazione del fiume Seveso, quindi zona Prato, Centenaro, Neguarda. Ci sono stati alcuni problemi e c'è stato anche a Milano, ci sono un po' di sottopassi allagati, mi hanno segnalato in particolare quello di Via Negrotto, che è qui vicino alla radio, a Villa Pizzone. Adesso sta piovendo ancora a monte del fiume Seveso, quindi nel nord della Brianza, nel nord ovest, per cui nelle prossime ore potrebbe arrivare ancora un po' di piena. Ecco, la situazione comunque ovviamente è monitorata e poi a Metro Regione tra un'oretta vi daremo aggiornamenti, magari sentiremo anche l'assessore. Poi noi nel giornale racconteremo anche della protesta per la sanità pubblica che prosegue dopo che la regione Lombardia ha bocciato il referendum che era chiesto da sindacati e associazioni, un referendum per limitare lo strapotere della sanità privata di questi ultimi anni qui in regione, e ovviamente la regione l'ha bocciato perché non vuole mettere in discussione quanto ha fatto in questi anni. Un'ultima cosa che ti segnalo dalle nostre notizie, poi ti dico con cosa aprono i giornali, è la questione delle case a Milano che ahimè affligge molti, visto il prezzo al metro quadro, e se ne vendono sempre di meno perché appunto uno,
perché
costano troppo, due non abbiamo una lira e tre gli amici della BCE che continuano ad aumentare i tassi di interesse in Europa ovviamente
rendono
disincentivano
l'accesso al credito,
esatto,
certo.
I mutui sono sempre di meno, quindi c'è stato nell'ultimo trimestre un calo del 17% della vendita di casa a Milano. Nel primo trimestre il calo era stato del 23%, per cui sta frenando la quantità di case che vengono vendute. Ovviamente non si frena il prezzo al metro quadro, che resta ancora alto, non sta salendo come negli ultimi anni, che vabbè è salito a cifre veramente da fantascienza, per cui sta rallentando un po' anche la crescita verso l'alto del prezzo al metro quadro, però insomma quello continua a salire e se ne frega bellamente. I giornali, allora, il Corriere apre con le multe, ahimè. Area B e Area C fanno il pieno di multe, crollate invece le infrazioni con gli autovelox. È interessante perché negli ultimi giorni Sala aveva chiesto al ministro dei trasporti Salvini di mettere più autovelox a Milano, però appunto finora nell'ultimo anno le infrazioni con le autovelox sono calate, invece ovviamente sono aumentate quelle di area B perché è un provvedimento nuovo e le auto stanno continuando ad entrare nonostante il divieto. Il Corriere ci ricorda che domani è giornata di derby, Inter Milan, un romanzo cittadino di centro di 114 anni, dice il Corriere della Sera. Repubblica apre con i reati di strada, intervistano un generale che sta andando in pensione, il generale Mannucci, e che dice: in città troppi reati di strada, servono norme più efficaci. Ecco, su tutti i giornali milanesi c'è anche la storia di questa coppia che è stata assalita e picchiata da una, da quelle che chiamano baby gang, insomma, da alcuni adolescenti la notte scorsa o due notti fa. E cos'altro segnalare? Dal Giornale c'è un commento, un editoriale contro il sindaco Beppe Sala sulla questione di San Siro, dello stadio. Inter e Milan in fuga, Sala ha fatto la frittata. E poi Milano il Giorno invece racconta che sono stati prorogati i divieti di servire lattine e birra dopo mezzanotte fuori dai locali in alcune zone della città, cose che a noi non interessano più.
In un clima
più
perfettamente proibizionista, no, a me, a te
dopo
non
mezzanotte
più, no, io dormo già da un paio d'ore ormai,
e quindi,
praticamente.
Vabbè, comunque prorogano questi divieti perché c'è troppo casino fuori da alcuni locali e residenti si lamentano. Un'ultima cosa che ti segnalo invece dal Pavese: ieri alcuni attivisti di Fridays for Future hanno manifestato fuori da una dalla raffineria dell'Eni a Sannazaro dei Borgundi, e quindi c'è la foto degli attivisti per il clima che protestano. E oggi ci saranno altre iniziative a Milano alle 17 alla Darsena, se non ricordo male.
Bene, quindi direi che per i titoli e la parte delle notizie locali rimando poi direttamente più tardi a Metro Regione. Grazie Roberto
Maggioni.
Sì, assolutamente. Noi ascoltatori e ascoltatrici ci fermiamo per una brevissima pausa, poi a seguire i titoli e l'anticipazione del giornale radio, e poi torniamo subito qui, sempre come sempre a Non Vedo L'Ora. E in effetti io non vedo l'ora.
Salvati fino a che sei ancora in tempo. C'è una musica terribile ed il bere fa spavento. Se vedessi il tuo imbarazzo, è un'insegna luminosa con la scritta ciao, esco da una storia disastrosa.
E vorresti risentire la tua pelle che ti trema, e poi pender dalle labbra di qualcuno come fossi una cazzo di altalena. Però il tuo equilibrio ha sempre fatto pena. E poi lo sai che ti risveglierai col culo freddo e il mal di schiena.
E farà schifo casa sua, oh ma che brutto arredamento. Che di quel letto fatiscente forse era meglio il pavimento. Gli hai preso la saliva per metterla su un francobollo e spedirti l'autostima alla persona che eri prima.
E fuggi dai discorsi pesanti come mattoni. Crescere vuol dire adattarsi, mica rompersi i coglioni. Ma con tuo cuore di ghiaccio non ci si può confondere. Davvero pensavi di scegliere invece di sciogliere?
Dopo quelli del disagio e quelli dell'incoscienza, arrivano per tutti gli anni della resistenza. Oh, oh, oh. E se la tua ribellione non ha date di scadenza, è perché fai già parte degli anni della resistenza. Oh, oh, oh.
L'ennesima crisi
dei tempi moderni,
di là si combatte,
di che ti lamenti,
dove stai andando,
sei perso la meta,
nel cielo ferito,
la bomba cometa,
riprendi le forze,
per quanto ti pesa,
l'età dei rimpianti,
vorrebbe la resa,
però per sognare,
non è ancora tardi,
perché se ci credi,
magari ti salvi,
dopo quelli del disagio.
Non ha date di scadenza, e perché fai già parte
cose, sono le 6.39 in onda su Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli. Oggi è venerdì 15 di settembre, quindi un caloroso ed entusiasta buongiorno a chi magari si è appena sintonizzato e a chi ha appena acceso la radio in questo momento. Questi erano i Coma Cose, che tra l'altro saranno in concerto questa sera al Carroponte dopo i due sold out già avuti a Milano. Io vi consiglio, ci sono ancora ticket disponibili, magari avete occasione di andarli a vedere se non l'avete già fatto, come me lo scorso aprile al Fabric. Io insomma vi dico che è un'esperienza che magari almeno una volta nella vita, come cose, secondo me la meritano. Ma torniamo invece a noi ascoltatori e ascoltatrici. Vi ricordo come sempre che per condividere magari un pensiero mattutino in questo risveglio collettivo che affrontiamo insieme tutti i giorni, potete mandare un vostro messaggino, un vostro buongiorno, un saluto al 3316214013 o anche a diretta@popolarenetwork.it. Io nel frattempo saluto anche Mauro ed Elia che commentavano un po' il declino del quale parlavamo a proposito delle università, del sistema educativo, della scuola. Ieri abbiamo parlato di quanto in generale tutto il sistema scolastico avrebbe bisogno di una profonda riforma. Insomma, le cose da fare sono tantissime e condivido con voi ovviamente l'amarezza e il, come dire, il disagio nel vedere di volta in volta un po' il nostro sistema scolastico e universitario essere depredato sempre di più e quindi, come diceva qualcuno di voi, non vedere le risorse investite rispetto che nelle fiere dell'orientamento, magari in lavori importanti e seri. Quello che però mi premeva anche magari raccontarvi è che ci sono comunque le realtà che continuano ad educare, ad insegnare, a fare corsi di formazione, ma nella giusta direzione, ed è proprio ciò che un po' spaventa di più in assoluto questo governo. E quando parliamo di educazione sesso-affettiva, diciamo che il nostro presidente in qualche modo un po' gli si drizzano i capelli. Ne parliamo tra un minuto, anzi tra 2 minuti e 45, dopo Libre Angel. Voilà, siamo sempre in onda 6:44 Radio Popolare, parlavamo di educazione sesso-affettiva, mi sembrava in qualche modo così necessario riprendere con questo voilà che termina invece il brano di Angèle. E a proposito di formazione, a proposito di educazione, volevo segnalarvi appunto Educare alle differenze, che è invece una realtà che di educazione si occupa e lo fa tra l'altro da anni, dal 2017, lo racconta ancora una volta sull'Espresso Monica Pasquino, che è la presidente di questa rete nazionale e che tra l'altro promuove anche il meeting nazionale che si terrà a Bari il prossimo 23 e 24 settembre dal titolo Fare scuola fuori dai bordi, ovvero insieme a centinaia di insegnanti per affrontare il tema di una scuola libera e plurale che sappia davvero interrogarsi sull'inclusione e sulle differenze, perché continua a essere presente nella scuola una separazione netta tra il benessere delle persone, ed è qui appunto la parte che più mi interessava, perché è appunto, come dicevamo prima, educare, insegnare a parere mio è anche curare. Esiste ancora una separazione netta tra il benessere delle persone e l'apprendimento, come se le esperienze di vita caratterizzate da corpi, sentimenti, sessualità fossero sempre considerate fuori dall'interesse scolastico ed educativo. Ecco, questo è purtroppo ciò che più spaventa questo governo, che tra l'altro in maniera totalmente discriminatoria ma anche sprezzante definisce l'educazione sesso-affettiva come quel programma attraverso il quale si spiega ai bambini di 6 anni che cosa sia l'omosessualità, facendo scambiare i vestiti tra maschietti e femminili. Ecco, io sinceramente, ma anche da bambino mi offenderei e da bambina mi offenderei se mi chiamassero maschietto, ancora maschietto o femminuccia, vi prego, basta. Iniziare la giornata se non anche partendo con i titoli dei giornali che arrivano in nostro soccorso con Claudio Iampaglia, che appunto farà poi anche a seguire la rassegna stampa, ma leggiamoli al volo. Ciao Claudio,
buongiorno. Giulia, oggi siamo spaccati in due tra la BCE che è al decimo rialzo dei tassi, quindi insomma paura per i vostri salari, i vostri mutui che diventano nettamente più cari, ma anche i migranti, Lampedusa, e poi ci sono varie citazioni di Dio oggi sui giornali, poi capirete perché. Beh, Corriere della Sera, BCE decimo rialzo sui tassi, la foto è l'Italia che ha battuto i francesi, va, l'Italia del volley conquista la finale, il gene di Neanderthal dietro la strage del Covid in Val Seriana, uno studio del Mario Negri, e i 5 volti e nomi e storie, bravo, il Corriere della Sera, dei 5 morti ieri, sciopero e protesti, morti sul lavoro, la Repubblica, tassi, la morsa della BCE, la corsa pazza della benzina, e poi Meloni, patto con Orban, insieme per difendere Dio.
Certo, mi sembra giusto.
Giorgia difende Dio. Allarme Frontex, più sbarchi, e Salvini invoca le navi militari. Il Messaggero, la BCE non si ferma, tassi su, e poi il Sole 24 Ore, tassi ancora su dello 0,25, aumenti solo se l'inflazione cambia traiettoria, dovrebbe essere quindi l'ultimo, ma il commento è imprudenza e poco coraggio nella scelta di continuare i rialzi. Gli imprenditori hanno paura della stretta sul credito e della mancanza di prestiti per le aziende. Il Giorno, la BCE alza i tassi decima stangata, la Foglia e l'accoglienza fai da te, la signora Teresa che ha offerto il pranzo a 7 migranti a Lampedusa. La Stampa, il governo si spacca su Lampedusa, nel mirino il patto con Saiella lega la linea di Palazzo Chigi, ha fallito, Schlein dice basta fondi ai dittatori. Altri 5 morti, il lavoro continua a uccidere, un'importante testimonianza di un torturato nelle carceri dell'Iran, cercheremo di leggerla. Domani sui migranti, Salvini attacca Meloni, le bugie della destra sulla regola UE, ma poi soprattutto a lezione nelle aule salvate del fango, l'Emilia Romagna torna a scuola, lunedì arriva Mattarella, Avvenire, emergenza solidale, questi sono tutti i quotidiani che aprono sul collasso di Lampedusa. L'accoglienza nelle case, le cure ai bimbi, i soccorsi a Lampedusa, si fa quel che si può, scontro tra Unione Europea e Tunisia, visita negata agli europarlamentari, Salvini attacca la Premier, il manifesto Not Spot, cioè non Hot Spot di Lampedusa, ma Not Spot, gestione dell'accoglienza disastrosa, naufraga il memorandum firmato con la Tunisia, Sayed vieta l'ingresso agli europarlamentari. Il Giornale, le prove del tradimento, l'eurosinistra del commissario Borrell, bisogna usare questo tono,
purtroppo, certo, certo, già per interpretarlo meglio.
L'eurosinistra del commissario Borrell ha boicottato il pagamento degli aiuti a Tunisia e sabotato l'accordo che fermava le partenze.
Insomma, oggi è una giornata triste.
Sì, però il Foglio gliela spiega un po', perché il Foglio fa questa campagna per tagliare le unghie al sovranismo e fare in modo che il centrodestra rimanga centrodestra e non solo destra. Migranti sì, è finita la pacchia, urlare all'invasione fa vendere copie e muovere un po' i sondaggi, ma senza una terza via i due estremismi sull'immigrazione continueranno a vincere. Poi chi parla di altro, almeno in prima pagina, Libero, i fannulloni del reddito erano fannulloni. Il Fatto Quotidiano, gli schillaci nei paesi normali si dimettono, lo scoop del manifesto, niente smentite, il prof ha troppe pubblicazioni, una ogni 9 giorni, alcune però hanno un sacco di guai di verosimiglianza.
Grazie Claudio Iampaglia, io ti saluto e do l'appuntamento con te agli ascoltatori e ascoltatrici alle 7:45 per la rassegna stampa.
Buona giornata.
Ciao Giulia e ciao a te e soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, cioè soprattutto uguale a tutti. Che bello essere in onda a quest'ora senza dover essere sveglio a quest'ora. Cioè sono sveglio, però non sono lì in radio. Comunque volevo dirti questa cosa, volevo sfruttarti perché questa domenica c'è la prima puntata di Bomenica In, che è, ti piace il titolo? A me piace il titolo.
Me
è lo spin-off
anche
di Tutto un Bo, che però ha lasciato la versione settimanale e diventa domenicale, andando a coprire lo spazio di Sunday Blues e lo stesso orario, quindi dalle 19 alle 21, e dovendo indossare delle grosse scarpe. Non so se si dice in italiano questa cosa, un modo di dire inglese, no? Comunque, insomma, è un'impresa importante, perché comunque Sunday Blues è super amata. E niente, è la nostra famiglia un po' disagiata e molto divertente di Tutto un Bo che prende e colonizza la domenica. Ci saremo io, ci sarà Gaia Grassi, Clarice, Astrid Serughetti, ci sarà Zena Yash, Andrea Bellati, insomma tutti noi che facciamo un po' le cose che facevamo in settimana, con la cosa che siamo tutti amici un po' così, un po' sfigati la domenica, e quindi facciamo, ci teniamo compagnia, facciamo i buoni propositi per la settimana e facciamo, che ne so, le ricette, sai, quelle cose lì che si fanno la domenica fra amici, fra famiglie allargate bizzarre, ecco, così fondamentalmente. E niente, ci sentiamo alle 19, mi raccomando, ascoltaci, e anche voi ascoltatrici e ascoltatori, domenica in. Un saluto da Giampiero Kesten. Ciao!
Ciao a te, Gem Kesten, che riparte sulle frequenze di Radio Popolare con una nuova avventura anche per lui, Domenica in, tutte le domeniche dalle 19 alle 21. Un in bocca al lupo quindi a te e a tutte le colleghe dello squad di Tutto un Bo'. Nel frattempo io saluto anche chi in questo momento ci sta inviando il buongiorno, e tra l'altro sono molto molto felice per chi invece scrive: noi finalmente, dopo un'estate un po' pesantina, andiamo su una bella isoletta greca. Ah, questo sì che è un risveglio, questo sì che è un risveglio. E anche buongiorno a te, Fiore, e buon weekend altrettanto. Io, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quasi è giunta l'ora di dovervi salutare, questa mattinata è ormai giunta al termine. Devo dire che effettivamente questa prima settimana è volata proprio via. Vi segnalo tra l'altro che questa è la settimana della ripartenza di tutte le trasmissioni in onda su Radio Popolare, per cui ripartirà anche il giorno delle locuste, che potrete sentire con il dottor Di Stefano, che potrete sentire tutti i sabati dalle 10.35 alle 11 del mattino. Io invece vi ridò l'appuntamento per la prossima settimana a lunedì, e sempre con Non Vedo L'Ora, il nostro appuntamento con il quale ci svegliamo presto al mattino, ci stropicciamo un po' gli occhi, un po' di risveglio muscolare con della buona musica, un po' di notizie, e anche ci ricordiamo per quale motivo non vediamo l'ora di stare qua insieme nonostante tutto. È questa la cosa bella, che niente, ogni giorno leggiamo i giornali ma poi un sorriso ce lo strappiamo. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, un ultimo brano per svegliarci meglio, appuntamento a lunedì, sempre puntuali, sempre alle 6. Un abbraccio da Giulia e buon proseguimento d'ascolto. Oh, no, I'm